Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, cari amiche di Radio Maria, con grande gioia sono qui con voi questa sera e con un grande affetto mi rivolgo soprattutto alle persone che oggi hanno avuto una giornata particolarmente faticosa. Sento che veramente in questo la potenza del mezzo della radio è forte ed è un vero regalo, un vero dono di Dio che può essere usato per il bene. Pensare che in questo momento la voce di un sacerdote che si appoggia solo al fatto di essere sacerdote e non alle sue capacità e che vuole portare la consolazione di Gesù, la carezza di Gesù a chi ha avuto una giornata particolarmente difficile. Allora penso alle tante persone che sono segnate dalla malattia, magari una malattia che dura da tanti anni, e penso a un caro amico, particolarmente Matteo, che ascolta con grande gioia Radio Maria, ma a tante persone che conosco, che so che sono consolate dalla radio. E penso alle persone che sono in viaggio in questo momento, alle persone che viaggiano per l'Italia, i camionisti, quanti sono i camionisti che ascoltano Radio Maria, non viene mai detto, non sarà una notizia che comparirà sui nostri giornali, sulle nostre su internet, però noi sappiamo che tanti camionisti si fanno accompagnare nei loro viaggi e hanno bisogno di sentire una parola buona e una parola che li aiuti ad avere fede, essere aiutati nella preghiera. Penso alle persone nella casa di riposo, penso alle persone in carcere, quante persone che magari per tra virgolette non farsi sentire da un compagno di cella, però mettono le cuffie e ascoltano Radio Maria perché gli fa bene al cuore, perché sentono la presenza di Gesù e sentono l'intercessione di Maria Santissima. Penso a chi oggi non ha avuto neanche una visita e che è rimasto solo a casa tutto il giorno, magari persone non necessariamente malate, però un po' abbandonate, chi ha una fatica dal punto di vista mentale. Ecco, vorrei che a tutti voi arrivasse con grande forza la mia benedizione e il mio affetto. Riprendiamo allora il nostro cammino con le domande grandi dei bambini. Le domande grandi dei bambini sono questi tre libri editati da Itaca, uno nel 2016, gli altri l'anno scorso nel 2017, e come abbiamo spiegato in una puntata di qualche mese fa, nascono con il desiderio di accompagnare non solo tutta la famiglia, quindi i bambini, c'è una parte riservata a loro dove io mi rivolgo direttamente a loro, una parte dove Don Andrea sugli stessi argomenti si rivolge ai genitori di questi bimbi, e abbiamo cercato di stare molto attenti alle vere domande dei bambini, cioè tutte queste domande che stiamo vedendo sono i singoli capitoli di questi tre libri e sono domande vere che abbiamo raccolto veramente, e teniamo in conto anche di come questi bambini vadano a scuola, quindi arrivino con delle domande che provengono dalla scuola, anche giuste, non solo polemiche, ma anche domande veramente intelligenti, cioè come conciliare le conoscenze scientifiche sull'origine dell'universo e quello che ad esempio ci dice la Bibbia. Ecco, queste domande che vengono fuori dall'intelligenza dei bambini sollecitate dalla scuola, abbiamo voluto tenerne particolarmente conto. Questa sera stiamo esaminando il secondo volume, il secondo libro delle domande grandi dei bambini, e ci troviamo a pagina 48. E la domanda che affrontiamo, ricevuta, presa dal bambino, è: perché leggiamo le storie della Bibbia? Ecco, l'abbiamo voluta fare rappresentare da un bravissimo disegnatore che ha fatto dei disegni originali per questi libri, si chiama Andrea Pucci. Abbiamo voluto raffigurare così: sulla sinistra, potremmo dire su uno sterone roccioso, c'è un profeta che ha come una visione, guarda nella notte stellata e vede tutta la storia della salvezza, gli episodi principali, quindi vede Abramo che guarda le stelle e riceve la promessa di Dio, poi il roveto ardente, poi abbiamo Mosè che apre il mare, ci fa aprire, apre il mare con l'aiuto di Dio, Davide e Golia, e poi di spalle vediamo il popolo di Israele che cammina verso una grande luce. Ecco, il profeta, così abbiamo raffigurato l'unità della storia della salvezza. A volte un po' il rischio è quello di fare uno spezzatino, quindi ci concentriamo sul singolo libro, sulla singola frase, non diamo mai ai nostri bambini l'insegnamento fondamentale, che è unica la storia della salvezza, che dalla creazione fino al ritorno glorioso di Gesù e poi il compimento finale scatologico è una unica storia della salvezza di cui ci dà traccia la rivelazione e i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quindi questo profeta che vede questa grande luce non sa bene ancora che cosa voglia dire, vede un futuro di grandezza nel popolo di Israele, e un raggio di questa luce scende in basso e va a illuminare che cosa? Gerusalemme e le tre croci fuori dalle mura di Gerusalemme. Ecco, vuol dire come se velatamente, già, e neanche tanto velatamente, perché se pensate al profeta Isaia, ai Salmi, quanti passi fanno pensare immediatamente e con forza alla passione di Gesù. Allora cominciamo con il metodo che abbiamo adottato già ormai in questi mesi, quasi in questi anni, cioè io do lettura, leggo la parte, prima leggo la parte per i bambini, dove io mi rivolgo direttamente ai bambini, cioè questi libri nascono, quando vengono usati così hanno un grande forza, un grande successo, cioè per essere dati nelle mani dei bambini. Quando un bambino capisce che questo è un libro per lui, che è donato a lui, e lui lo legge, vede che ci si rivolge direttamente in prima persona a lui, è una cosa che viene molto apprezzata. Bene, quindi comincio con la lettura e poi chiaramente, visto che sto parlando ad adulti, quindi ai genitori di questi bambini, ai catechisti, agli zii, ai nonni, ai sacerdoti, vorrei commentare, poi mi interrompo dalla lettura e commento il perché di alcune scelte, il perché le cose vengono dette in un certo modo ai bambini, che secondo me è importante poi dopo che venga adottato con i bambini. Bene, comincio la lettura. Carissimi bambini, nel capitolo precedente abbiamo parlato dell'inizio. Potrei parlarvi subito di quello che viene immediatamente dopo questo inizio. Voglio dirvi subito invece quello che sta alla fine. Dio, per farsi conoscere, non ci ha dato solo dei messaggeri, dei profeti, dei libri, ma è venuto di persona. Dio ha creato l'uomo per questo incontro personale. Il senso di tutto il tempo, dello spazio, delle galassie, delle stelle, degli imperi è Gesù. Come le nostre mani sono unite al nostro corpo, come le cellule appartengono al nostro corpo, così Gesù vuole che noi apparteniamo a Lui e ci fa il dono di poter essere uniti a Lui in modo vivo. Tutte le cose che esistono, esistono per Gesù. Senza Gesù non esisterebbero gli animali, non esisterebbero i fiumi, non esisterebbero le piante e i fiori. Senza Gesù non esisteremmo noi. Tutto è stato pensato e creato in vista di Lui. Senza di Lui la storia non ha senso. Ma Gesù vuole che noi lo vogliamo. Noi bambini siamo liberi di amare. Questa nostra libertà è il senso dell'universo e della storia. Questa capacità dell'uomo di adorare Dio, di amarlo nel silenzio, nella preghiera, è la punta più alta di tutto l'universo. Questa capacità che avete anche voi già da bambini è più preziosa di tutti i pianeti, di tutto il mare, di tutte le montagne. Siete bambini liberi, creati per amare Dio. Interrompo la lettura. Vedete, e passo al commento, vedete come abbiamo voluto, ho voluto, parlando ai bambini, non abbiamo parlato nel capitolo precedente di Adamo e avevamo risposto alla domanda, ma Adamo è esistito veramente? E quindi se voi riascoltate il podcast della puntata precedente, che trovate sugli archivi di Radio Maria, potete vedere come è stata affrontata e risposta a questa domanda. Penso che sia molto interessante, perché a volte un po' su queste cose esitiamo e balbettiamo. Però poi dopo si potrebbe passare subito dopo Adamo agli altri racconti dell'Antico Testamento, e invece occorre far subito capire questa cosa detta all'inizio, cioè come tutti questi racconti tendono al punto fondamentale che è Gesù, e vedrete perché poi vado anche oltre nella spiegazione, cioè far apprezzare come Gesù, come l'uomo è stato creato per incontrare Gesù, cioè che il senso di tutta la creazione è Gesù, dirglielo subito. Noi questa cosa ci mettiamo troppo tempo, a volte non la diciamo mai, cioè che il senso di tutto ciò che esiste è Gesù e che senza Gesù appunto non esisterebbero gli animali. Ma pensate che forza ha questo annuncio, dire guarda, senza Gesù non ci sarebbe il tuo cagnolino, senza Gesù non ci sarebbe quel cucciolo che ti è appena stato regalato, senza Gesù non ci sarebbero i fiumi e non esisteremmo nemmeno noi senza Gesù. Tutto è stato creato e pensato in vista di Lui e far capire che la cosa più grande di tutto l'universo, di tutti i pianeti, le stelle, è la libertà dell'uomo, cioè l'uomo creato libero, libero di che cosa? Libero, creato libero per stare in silenzio, per pregare, per adorare Dio, per entrare in relazione con Dio. Quindi credo che questa frase con la quale abbiamo interrotto la lettura, cioè siete bambini liberi, creati per amare Dio, debba essere detta subito, e che Gesù, uniti a Gesù, questo è essere uniti a Gesù, questo è il senso di tutta la creazione. Siamo a pagina 51, vado avanti con la lettura. Per questo motivo in tutta la storia dell'universo non c'è stato e non ci sarà mai un fatto, un avvenimento più importante della venuta di Gesù. La venuta di Gesù è il centro di tutto lo spazio e di tutto il tempo. È il nostro destino, è il nostro futuro e dove stiamo andando. L'incontro con Gesù è la consolazione più profonda che aspetta il nostro cuore. L'incontro con Gesù è la felicità per cui siamo stati creati. L'incontro con Gesù è la forza che tanto ci affascina. È per questo motivo che la nascita di Gesù ha spaccato in due la storia dell'umanità, prima e dopo di Lui. Gli anni si contano a partire da Lui. Tante volte gli uomini hanno cercato di cambiare il calendario, di modificare questo modo di calcolare il tempo, ma nessun altro fatto storico è stato e sarà mai più grande di questo. Così vi ho detto da subito l'inizio e il cuore, ma voglio essere ancora più coraggioso, voglio dirvi dove stiamo andando. Mi interrompo la lettura e passo al commento. Vedete, cioè, lo sforzo che stiamo facendo in pochissime righe, in pochissime pagine, è far capire ai bambini che da quella creazione dell'uomo e di tutto l'universo c'è un punto centrale della storia ed è l'incarnazione. E poi c'è un punto conclusivo, cioè dare questa che tutto ciò che a noi avviene, che noi facciamo parte di una grande storia unitaria, non dare l'idea che le nostre vite siano fuori da una storia grande, da una storia unitaria. È importantissimo trasmettere con forza questo, cioè dire che c'è un punto centrale, che è la venuta di Gesù, e un punto di compimento finale, e che c'è un punto di inizio. Questo è un qualche cosa che è fondamentale trasmettere ai nostri bimbi, se no cosa resterà delle storie meravigliose dell'Antico Testamento? Nelle storie dell'Antico Testamento c'è una tensione, cioè parlano tutte, in un certo modo, annunciano Gesù. Troviamo in esse già un'anticipazione di Gesù, è Gesù che l'ha confermata questa cosa, appena risorto spiega ai suoi discepoli, vi ricordate, tutto ciò che riguardava lui, quello che era scritto di lui nella legge, nei profeti e nei salmi, è Gesù che è il primo esegeta dell'Antico Testamento. Io trovo che questa cosa ce la dimentichiamo spesso. Cioè, noi non consideriamo il fatto che Gesù risorto, la prima cosa che ha fatto è aprire l'intelligenza al senso delle scritture e far vedere ai suoi discepoli che l'Antico Testamento parla di lui. Non trovate che a volte quando sentiamo certi commenti dell'Antico Testamento non vediamo in chi li commenta questa tensione di andare a ritrovare Gesù, che è quello che invece Gesù risorto ha fatto subito. Ecco, è importantissimo per poi dopo diciamo preparare il terreno al racconto delle storie della Bibbia. Dobbiamo far capire che siamo dentro una storia vivente di salvezza, che Gesù è il centro di questa storia e che questa storia avrà una conclusione, cioè dove stiamo andando. Ecco, infatti ci eravamo interrotti con la lettura a pagina 51 proprio con questa frase. Così vi ho detto da subito l'inizio e il cuore, ma voglio essere ancora più coraggioso, voglio dirvi dove stiamo andando. Allora, dopo questo primo momento di saluto e di catechesi, facciamo una piccola pausa musicale per poi ripartire con più forza. Cari amici, cari amiche di Radio Maria, riprendiamo, sono Padre Maurizio e sto affrontando con voi la nostra rassegna di questi 2 anni, Le domande grandi dei bambini, stiamo guardando questi libri e stiamo affrontando oggi nel secondo volume questa domanda: perché leggiamo le storie della Bibbia? Abbiamo visto come è fondamentale far cogliere ai bambini che siamo dentro a un'unica storia della salvezza, quindi dire quasi da subito l'inizio, il cuore e la fine, dove stiamo andando. L'inizio, il momento più importante, centrale, il cuore di tutto, cioè l'incarnazione, la nascita di Gesù, e dove stiamo andando. Ecco, appunto, sto per descrivere ai bimbi dove stiamo andando. Pagina 52. Dopo la morte e la resurrezione, Gesù con la sua carne, con la nostra carne umana, è entrato nella vita eterna di Dio e da lì ci sta attirando a sé. Vuole che noi, ma non solo noi, vuole che tutta la sua creazione entri dentro questa vita di amore che è Dio. L'ultima parola di Dio non sarà un big crash, l'ultima parola non sarà la morte, l'ultima parola non sarà il silenzio. A vincere su tutto sarà la vita, l'amore, il canto di Dio. Dicendo sì Gesù, noi possiamo diventare sempre più vivi, ma di una vita che non finisce mai, perché è la vita stessa di Dio. Per questo non potevo non dirvi da subito la cosa più importante: da dove siamo venuti, il cuore di tutto quello che esiste e dove stiamo andando. Ecco, avete visto come ci tengo molto a ripetere questa verità fondamentale, cioè che c'è un inizio, che c'è il cuore di tutte le cose e che c'è il luogo dove stiamo andando. Al bambino, ai bambini, ma diciamocelo tutta, non è ai bambini, a tutti noi, è fondamentale avere questo senso completo della storia della salvezza, cioè noi siamo dentro una storia della salvezza che è giunta a pienezza e questi sono i tempi ultimi, che durino poi 1 anno, 1000 anni, 2 anni, 20 anni, a noi non importa, cioè il fatto che noi siamo nei tempi ultimi, nel tempo della pienezza di questa salvezza che volge al suo compimento definitivo. Il cuore, il senso di tutto c'è stato, dell'incarnazione, è l'inizio del regno di Dio, prima concentrato nella sola persona di Gesù e adesso sta crescendo, sta estendendosi, benissimo. La creazione buona voluta da Dio, l'inizio, l'origine, spiegata come abbiamo visto nella puntata precedente, ma Adamo è esistito veramente, il senso di come parlare ai bambini della grandezza di Genesi. Adesso, visto che la loro domanda, la domanda che stiamo rispondendo, perché leggiamo le storie della Bibbia? Ecco, noi leggiamo, bisogna collocare, preparare il terreno, l'habitat, diciamo, per fare che queste storie della Bibbia non sembrino delle storie così campate in aria e che soprattutto non ci sia una tensione, cioè non ci sia quelle storie dell'Antico Testamento prima di Gesù. Noi sappiamo che parlano già di Gesù, anticipano di Gesù e parlando di Gesù quindi oggi parlano di noi e parlando di noi parlano di quello che anche succederà in modo definitivo. Andiamo avanti con la nostra lettura a pagina 54. Dio non ci vuole solo dare delle cose, Dio non ci vuole dare solo un luogo meraviglioso dove vivere per sempre, Dio vuole darci la sua stessa vita. Vuole per noi quello che Lui è. Nel nostro primo libro avevamo raffigurato questo desiderio di Dio con l'immagine di Gesù che come un albero di vite aveva rami e grappoli. Gesù ha la forza di unirci a Lui in maniera sempre più forte. Lui ha la forza di far scorrere dentro di noi la vita eterna che non muore, quella di Dio. Lui solo ha la forza di donarci Dio stesso. Noi non siamo fatti solo per le cose, noi non siamo fatti solo per le persone, noi siamo fatti per amare Dio e per essere amati da Lui. La nostra felicità dipende da questo. Ecco, far capire che il punto definitivo dove stiamo andando è proprio la vita in Dio. da questo luogo definitivo, da questa vita in cui Gesù è entrato con la nostra carne, cioè la nostra carne umana è entrata in questa vita definitiva di Dio, e da lì, da questo luogo, Lui ci attira a sé, perché noi col battesimo siamo uniti a Lui. Quindi esprimere questo, vedete, questo punto di arrivo è Gesù vivente, regnante alla destra del Padre, e da lì noi uniti a Lui, Lui ci attira al Padre, fa capire ai bambini subito che la creazione ha un punto finale glorioso di destino, cioè bisogna dire subito l'inizio e la fine, il punto di inizio, ma bisogna annunciare già da subito il punto centrale, che è Cristo, e il punto di arrivo finale, che è la vita eterna. Ecco, allora, in questo modo noi possiamo dare, cioè dire che a un bambino, quindi la domanda, che non è vero che la fine sarà un big crash, no, la fine definitiva di tutta la realtà è una realtà amata da Dio che sarà assunta, che sarà, come dire, assorbita dalla grandezza di Dio, pur conservando noi tutta la nostra unicità personale, senza esserci quindi confusioni o dal punto di vista teologico. Chiaramente adesso ai bambini non parlo così, parlo così a voi che siete adulti. Allora andiamo avanti, procediamo questa la nostra lettura. Siamo a pagina 54. Adesso per me, bambini, è più facile farvi capire perché continuiamo a leggere le storie della Bibbia. Come un bambino per nascere ha bisogno di 9 mesi, come per conoscersi e diventare amici ci vuole del tempo, il Padre, prima di dire la sua parola d'amore più preziosa, che è Gesù, ci ha preparati a questo incontro. Ecco, questo è molto importante. Dio ci ha preparati alla sua parola definitiva, che è Gesù. Ecco il senso dell'Antico Testamento. Quindi le parole dell'Antico Testamento, che sono la rivelazione di Dio e che anticipano Gesù, hanno un valore, una potenza minore rispetto al massimo della rivelazione che noi troviamo nei testi dei Vangeli. Tutte le storie della Bibbia ci parlano già segretamente di Gesù. Una delle prime cose che Gesù risorto spiega ai suoi discepoli è che tutte le storie e i libri dell'Antico Testamento in realtà parlano di Lui, sono stati scritti per preparare gli uomini a conoscerlo. Quindi, perché, alla domanda che un bambino fa, perché leggiamo le storie della Bibbia? Perché queste ci preparano all'incontro con Gesù, sono state regalate per preparare all'incontro con Gesù, e perché Gesù non ha detto che sono inutili, ha detto che sono importanti, che Lui è venuto non ad abolire l'Antico Testamento. Quindi noi, visto che Gesù è venuto a compiere, a perfezionare l'Antico Testamento, dobbiamo conoscerlo. Pensate veramente quanto è fondamentale che Gesù risorto spieghi cosa si riferisce a Lui in tutto l'Antico Testamento, spiega ai suoi discepoli da risorto come quel Salmo si riferisce a Lui, quel libro dei profeti si riferisce a Lui, come quel testo della legge, parlando di Mosè, si riferisce a Lui. A questo punto, bambini, nella catechesi, ai miei bambini a catechismo, faccio tanti esempi per far capire questa cosa, raccontando loro le storie della Bibbia. Vedete, allora a questo punto abbiamo preparato il terreno, i nostri bambini sono pronti a questo punto ad ascoltare e incuriositi vedere come l'Antico Testamento è già una anticipazione della presenza di Gesù. Esempio, siamo a pagina 55. Come Dio ha scelto Abramo per creare il suo popolo e portare la sua benedizione a tutte le altre nazioni, così il Padre ha mandato Gesù per creare un nuovo popolo e portare la sua benedizione a tutti gli uomini. E noi, uniti a Gesù, come i rami sono uniti all'albero, portiamo a tutti questo amore e questo perdono. Anche noi siamo scelti per portare la sua benedizione a chi non la conosce ancora. La storia di Abramo continua a farci capire che Dio ha scelto, sceglie e continua a scegliere sempre qualcuno per portare il bene a tutti. Vedete come abbiamo in questo modo unito, far capire che come Dio ha scelto Abramo per portare la benedizione a tutti i popoli, così il Padre ha scelto Gesù per far nascere, per creare un nuovo popolo, la Chiesa che siamo noi. E noi, uniti a Gesù, a Cristo, come rami alla vite, siamo uniti a Lui per che cosa? Per portare la benedizione a tutti i popoli, a tutti gli uomini, a chi non la conosce ancora. In questo modo noi abbiamo, è un modo corretto di leggere le storie dell'Antico Testamento, per facciamo vedere ai bambini come l'Antico Testamento parla di Gesù e come parlare di Gesù vuol dire parlare di noi e della nostra missione. Se noi diamo questa griglia, questo schema per ogni testo dell'Antico Testamento, i bambini poi cominciano a capirlo e rimangono veramente affascinati perché vedono il collegamento con la loro vita. Noi a un bambino possiamo dire, tu sei unito a Gesù in modo vivo come un ramo unito a un albero e tu sei unito a Gesù per portare alle persone, ai tuoi amici che non lo conoscono, ai tuoi compagni, portare la benedizione di Dio. Andiamo avanti allora con la lettura. Quando ascoltiamo la storia di Abramo, chiamato da Dio a sacrificare il suo unico figlio Isacco, restiamo stupiti e un po' spaventati. Alla fine Abramo capisce che Dio non vuole la morte del suo ragazzo. I popoli attorno a Israele sacrificavano Dio anche i figli, credendo di fare una cosa buona. Dio, rivelando ad Abramo che non vuole il sacrificio di Isacco, insegna che non vuole sacrifici umani. Ma con Gesù Dio ci dice che non vuole nemmeno il sacrificio degli animali. Dio non ha bisogno di sacrifici fatti dagli uomini. È Dio invece che si sacrifica per noi. Per questo Dio salva Isacco, perché Dio non aveva bisogno del suo sacrificio. Non più sacrifici di uomini, non più sacrifici di animali, perché è il figlio di Dio a morire. Egli si sacrifica perché siamo noi che abbiamo bisogno di un amore che non si ferma davanti a nulla. Solo l'amore di Dio ama senza chiedere nulla in cambio e con la sua potenza ci rende capaci di amare così. L'unico ed eterno agnello di Dio è Gesù. Dopo Gesù i sacrifici di tutte le religioni non hanno più senso. Dio non ha bisogno del sangue di uomini e animali. Il padre, che non vuole il sacrificio di Isacco, accetta invece il sacrificio di amore di suo figlio, perché senza l'amore di Gesù, che va fino in fondo, noi da soli non possiamo credere all'amore del padre. Gesù sapeva che il suo sacrificio era l'unico di cui noi avevamo veramente bisogno per non avere più paura di Dio, come accadeva nell'antichità. Ho voluto leggere di tutto questa parte in cui mi rivolgo ai bambini, perché è un altro esempio importantissimo. Cioè, abbiamo parlato prima di Abramo e della sua scelta. Adesso Abramo è il famoso episodio del sacrificio di Isacco. Certo che bisogna leggerlo, però lo dobbiamo leggere in questo senso. Cioè, dobbiamo far capire che mentre tutti i popoli attorno a Israele sacrificavano a Dio anche i figli, credendo di fare una cosa buona, Dio non vuole il sacrificio umano, cioè ferma Abramo nel fare questa cosa. Ma poi vediamo chiaramente, dobbiamo dire ai bambini, che nel sacrificio di Isacco si sta già anticipando il sacrificio del vero figlio del padre, del vero figlio di Dio, cioè di Gesù. E con Gesù, e questa è una cosa che vi assicuro che è fortissima per i bambini, dire che con Gesù finiscono i sacrifici animali. Con la venuta di Gesù non ci sono più animali sacrificati, non ci sono più uomini sacrificati, perché la verità è esattamente il contrario, è Dio che si sacrifica per noi. E mentre Isacco potremmo dire che è stato risparmiato, Dio non aveva bisogno del sacrificio umano di Isacco, non aveva bisogno di sacrifici animali, il padre accetta il sacrificio di amore del figlio. Perché? Perché noi avevamo bisogno, noi da soli non riusciamo a credere all'amore del padre. Noi abbiamo bisogno di Gesù per poter credere all'amore del padre. Gesù sapeva che il suo sacrificio era l'unico di cui avevamo veramente bisogno per non avere più paura di Dio, come accadeva nell'antichità. Nell'antichità tutti hanno paura di Dio. Noi, tutti gli uomini, nella misura in cui non apparteniamo a Gesù, abbiamo istintivamente paura di Dio. Ma alcuni cristiani anche, non essendo molto uniti a Gesù, non avendo gli stessi pensieri di Gesù, non pregando molto, non confessandosi molto, hanno paura del Padre, hanno paura di Dio. La paura di Dio passa solo uniti a Gesù, scoprendo che quello che Gesù ci rivela è il contrario di quello che religiosamente l'uomo istintivamente fa. Istintivamente l'uomo a Dio deve sacrificare animali, cose, tempo, eccetera, eccetera. Una volta addirittura i sacrifici umani. Invece la rivelazione ci dice che è esattamente il contrario. È l'agnello di Dio, è Gesù, che si sacrifica per l'uomo, perché così possiamo credere che l'amore del Padre per noi è senza limiti. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Vedete un altro esempio di un racconto dell'Antico Testamento dove noi facciamo vedere il collegamento con Gesù e poi con Gesù con noi. Ogni volta bisogna fare questo, utilizzare questo metodo. Ogni volta quando leggiamo una cosa dell'Antico Testamento vedere che sta parlando di Gesù e parlando di Gesù c'entra e parla della nostra vita di oggi. Allora dopo questo secondo momento facciamo un'altra pausa musicale. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, stiamo la puntata di questa sera della rassegna delle domande grandi dei bambini. Siamo nel secondo libro e nella parte in cui mi rivolgo ai bimbi e precisamente a pagina 56. La domanda di questa sera è: perché leggiamo ancora le storie della Bibbia? Perché leggiamo le storie della Bibbia? Domanda fatta dai bambini. Allora stiamo rispondendo a questa domanda. Pagina 56, vado avanti con la lettura. Quando parlo invece ai bambini di Mosè, faccio altri esempi. Come sapete, Mosè è stato scelto da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù in Egitto. Per fare questo Dio sceglie in modo diverso da come scegliamo noi. Noi avremmo scelto un uomo forte, capace di parlare bene, un guerriero. Dio sceglie invece un balbuziente. Per far capire che la salvezza viene dalla forza di Dio e non dalla potenza umana. Questa verità vale sempre ancora oggi. Mosè libera il popolo di Israele dal faraone grazie all'intervento di Dio che addirittura crea un passaggio in mezzo al mare all'asciutto. Noi sappiamo che c'è un faraone però molto più grande del faraone egiziano, un faraone che gli uomini non possono sconfiggere, la morte. Il vero liberatore è Gesù. Lui solo è capace di farci passare attraverso la morte e farci entrare nella vita viva di Dio. La storia di Mosè ci prepara a capire meglio la liberazione che ha realizzato Gesù. Gesù è il vero liberatore dalla morte, da Satana e dal peccato. Oggi noi che siamo uniti a Gesù come rami di un albero riceviamo la linfa di Dio, la vita di Dio, capace di sconfiggere la morte, non da soli, ma perché siamo uniti a Gesù liberatore. Ecco ancora un altro esempio. Noi raccontiamo, è impossibile non fare catechismo e non raccontare ai nostri bambini la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto con Mosè, però bisogna mostrare l'inizio, l'Antico Testamento, il compimento e dove stiamo andando sempre. Vi ricordate quello che ho detto all'inizio? Quindi Mosè anticipa Gesù. In Mosè è anticipato Gesù, quindi come Mosè libera e fa passare, libera dal faraone e fa passare in mezzo al Mar Rosso, così il vero Mosè è Gesù, che è quello che sconfigge il vero faraone, che ci fa passare attraverso il vero Mar Rosso, che è la morte. Cioè solo Gesù è capace di farci passare attraverso la morte, solo Gesù è capace di liberarci dal faraone, che è Satana, e noi, e questo è ancora più importante, come tralci uniti alla vita, già ora, partecipando alla vita di Gesù, possiamo ricevere la linfa di Dio, la vita di Dio che ci rende capaci di sconfiggere la morte, non da soli, ma perché siamo uniti al liberatore. Altro esempio per far vedere come attraverso Mosè parliamo di Gesù e parlando di Gesù parliamo di noi, perché noi a Lui siamo uniti come tralci alla vita. Siamo a pagina 58 e vado avanti nella lettura. Cari bambini, Mosè lo ricordiamo anche per i 10 comandamenti. Dio lo ha scelto per regalarci queste 10 leggi di felicità. Si può essere felici mentendo? No. Si può essere felici rubando? No. Si può essere felici uccidendo? No. Dio ha scritto sulla pietra quello che già aveva scritto nei nostri cuori. Gesù conosceva i 10 comandamenti, Gesù amava i 10 comandamenti, Gesù ha rispettato i 10 comandamenti. A chi credeva che lui fosse venuto per abolirli, Gesù ha risposto: no, non sono venuto per cancellarli, sono venuto per perfezionarli, per completarli. Restano veri, ma hanno bisogno di Gesù per dare frutti abbondanti, ma di questo parleremo dopo. Bambini, io voglio amare Gesù, ed è proprio perché io voglio amarlo, che perché lo voglio amare, che mi sforzo di conoscere quello che lui conosceva, quello che lui amava. Gesù conosceva e amava i profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele. Non erano per lui dei nomi strani. Gesù conosceva le loro storie, le loro parole, i loro insegnamenti. Come vedete, nel disegno qui a fianco, sono proprio i profeti ad annunciare la venuta di un personaggio misterioso che avrebbe realizzato tutte le promesse di Dio contenute nelle storie che vi abbiamo raccontato. Dio fece capire ai profeti che qualcuno di grande doveva venire. Quel qualcuno era Gesù. Gesù, parlando ai suoi discepoli, spiega che i profeti parlavano di lui. Ecco perché fate bene a stare molto attenti quando i vostri genitori, i vostri catechisti vi leggono le loro storie. Vedete, nel parlare a loro è importante dire leggi e profeti. Noi non potremo raccontare e leggere tutte le storie della Bibbia, però dobbiamo far capire come i 10 comandamenti insegnati da Mosè. Gesù è venuto non ad abolirli, ma a compierli e perfezionarli. Gesù amava i 10 comandamenti, li ha rispettati. Lui li considera grandissimi. Ecco perché ancora leggiamo le storie di Dio che dona a Mosè i 10 comandamenti. Il racconto che facciamo è importante. Sono leggi che Dio ha scritto nella pietra, ma prima ha scritto nei nostri cuori. Oppure i profeti. Vedete, prima di leggere delle cose dei profeti o di parlare del profeta, è importante dire che Gesù amava i profeti, Gesù li conosceva, conosceva queste storie. Quindi quando un bambino chiede perché leggiamo le storie della Bibbia, perché leggiamo i racconti dei profeti, perché Gesù li conosceva, perché li leggeva, perché li amava, perché li ha spiegati, perché Gesù una volta risorto ha detto che quei profeti, quei salmi e quelle storie parlavano di lui, quindi noi leggendoli possiamo capire meglio Gesù. Ecco allora che i bambini con questa risposta così chiara ascolteranno con maggiore attenzione le storie dell'Antico Testamento. Concludo allora con l'ultimo pezzettino della parte in cui io mi rivolgo ai bambini. Siamo a pagina 59, sono le ultime parole che io rivolgo a loro. Poi faremo una breve pausa e mi dedicherò nell'ultima parte della catechesi ai consigli che Don Andrea Leonardo dà invece ai genitori sullo stesso argomento, sono rivolti ai genitori. In realtà è un po' sulle parti anche dei genitori, sono scritte in modo tale che i bambini siano incuriositi e che i bambini di oggi riescono a leggere tranquillamente anche questa parte e a capire moltissime cose. Vado avanti con la lettura. Bambini, se vogliamo amare Gesù, non possiamo non conoscere le preghiere con cui pregava. Gesù pregava con i salmi. Anzi, per descrivere i momenti della sua vita, a lui veniva spontaneo usare i salmi. Potremmo dire che quelle poesie ispirate da Dio erano per lui il modo più spontaneo per portare a Dio tutti i sentimenti dell'animo umano, la gioia e il dolore, la malattia e il bisogno di protezione, il ringraziamento e la lode, il pianto e la felicità. Non dimenticate mai che Gesù è vero Dio e vero uomo. Non dobbiamo vergognarci quindi delle parole con cui lui stesso ha scelto di parlare al Padre. È importantissimo, vedremo anche i salmi, far capire perché dobbiamo leggere i salmi. Ma perché Gesù pregava coi salmi, perché Gesù bambino gli sono stati insegnati, perché Gesù da grande, quando doveva spiegare i suoi stati d'animo, usa i salmi. Quindi ogni volta che noi leggiamo i salmi conosciamo Gesù, ma noi uniti a Gesù ci verrà spontaneo rivolgerci al Padre ancora oggi pregando i salmi. Ed ecco perché nella liturgia si usano tanti salmi, alle lodi, ai vespri, l'ora media. Pensate quanti salmi ogni giorno vengono pregati a Radio Maria. A Radio Maria non c'è giorno in cui non vengono pregati i salmi. Perché? Perché questa è la voce, è la preghiera che ha usato Gesù. per rivolgersi al Padre quando lui era in terra, ed è Gesù risorto, ha raccontato, ha spiegato ai suoi discepoli che quei salmi parlavano di lui, raccontavano di lui, e quindi che pregando i salmi noi stiamo parlando di Gesù in modo molto poetico, in modo molto bello, perché sono veramente delle poesie. Dio ha ispirato dei poeti del popolo di Israele, perché c'erano dei poeti come ai giorni nostri, alcuni sono poeti, e Dio ha ispirato questi poeti, e quindi è una parola, anche quella dei salmi, umana e divina. E Gesù con la sua vita ha compiuto e ha perfezionato anche i salmi. Vedete, è fondamentale questo, creare ogni volta che leggiamo qualcosa dell'Antico Testamento questo legame con Gesù e poi il legame con noi, che di Gesù siamo il corpo. Noi siamo uniti a Cristo come rami alla vite, e quindi le cose scritte nell'Antico Testamento ci riguardano. Noi uniti a Cristo portiamo la benedizione, che è quella benedizione promessa ad Abramo. Noi uniti a Cristo portiamo la liberazione, che è quella che Mosè è anticipata, diciamo, da Mosè. Con Gesù non ci sono più sacrifici animali, non c'è più sacrificio umano, non c'è il sacrificio di Isacco, è Dio che si sacrifica, e noi uniti a Gesù con i nostri sacrifici, offrendo la nostra vita, partecipiamo alla salvezza che Dio vuole per tutto il mondo. Ecco allora che arriviamo alla parte, diciamo, conclusiva della nostra catechesi. Ci sono alcune pagine dove Don Andrea Leonardo, in modo molto bello, dà dei consigli ai genitori per parlare di questi stessi argomenti ai figli. E io di questi consigli sono scritti così chiaramente che dopo una piccola pausa ve ne darò lettura. Allora lasciamo una pausa e poi io riprendo e vi leggerò questi consigli che Don Andrea dà ai genitori nel rispondere alla domanda perché leggiamo le storie della Bibbia. Un momento di pausa ancora. Cari amici, cari amiche di Radio Maria, riprendiamo la nostra trasmissione e la nostra puntata andiamo a conclusione. Siamo a pagina 60 del secondo libro delle domande grandi dei bambini e stiamo rispondendo a questa domanda dei bambini: perché leggiamo le storie della Bibbia? E ci sono i consigli, gli spunti che Don Andrea Donardo dà ai genitori per affrontare questo tema con i bambini. Carissimi genitori, parlare oggi di storia della salvezza è qualcosa che va veramente controcorrente, perché tanti sostengono che la storia non abbia alcun significato e che l'unica cosa sensata sia vivere la giornata, ma per voi che avete un bambino è evidente che questa prospettiva è sbagliata. Non contano i risultati immediati, ciò che conta invece è che la vita intera abbia un senso. Ricordo una sequenza bellissima del film Titanic, nel quale si vedono i due giovani innamorati sulla nave che sta affondando e poi la nave che occupa l'intero schermo, piena di luci, che lancia un razzo di segnalazione che illumina la notte. Poi il regista ci fa rivedere la stessa scena da un punto immaginario dall'alto. La nave è diventata microscopica, il razzo dell'SOS si alza in maniera impercettibile e subito scompare, e su tutto domina il nero della notte. Quando ho visto il film, quella sequenza è stata per me come una domanda. Ma importa qualcuno che un uomo e una donna sulla terra si amino e facciano tanto strepito per realizzare i loro sogni, oppure intorno a noi c'è solo il nulla? Presentare la storia della salvezza è bellissimo, perché è come rischiarare la storia intera con la rivelazione di Dio. Non c'è il nulla intorno a noi, bensì Dio guida la storia dal suo principio alla fine per condurci alla vita. Ecco perché parlare di Abramo, di Mosè, di Davide, di Isaia, di Ezechiele è importantissimo. Non ci interessano solo le suggestioni morali che ci hanno lasciato. Prima ancora ci ricordano che la provvidenza di Dio ha guidato la loro vita. Dio si è servito di loro per salvare anche noi. I ragazzi amano quei grandi libri che pongono la domanda drammatica se vincerà il male o il bene. Le cronache di Narnia, in cui il leone Aslan è un'immagine di Cristo, o il Signore degli Anelli, ma a loro modo anche Star Wars e Harry Potter sono i racconti mitologici moderni. Li amiamo perché ci parlano della lotta contro il male che dobbiamo affrontare con grandi sacrifici per il bene degli altri. Bellissima è la figura degli Hobbit, inventata da Tolkien. Un essere di per sé inadatto alla lotta riesce a mettersi in gioco e riveste un ruolo che alla fine è decisivo. Ebbene, la storia della salvezza è molto di più di questo. Racconta che Dio si serve di tanti uomini apparentemente piccolissimi per portare a tutti la salvezza. Leggete con i vostri figli le storie della Bibbia e ne saranno felici. Capiranno la differenza delle storie bibliche dalle altre storie. In particolare vi consiglio, se già non avete un altro, questo libro per iniziare a leggerlo con loro, La Bibbia Illustrata, edizioni Ancora, per le sue belle illustrazioni che non banalizzano la parola di Dio. La storia della salvezza ha tre capisaldi: la creazione, l'incarnazione e la parusia, cioè il ritorno di Gesù alla fine dei tempi per il giudizio e la salvezza. Non è bene fissarsi subito su singoli particolari, bensì avere questa visione di insieme che allarga il nostro cuore ed educa i figli. Ciò che è frammentario non educa mai nel profondo. Sono le grandi questioni, i grandi temi, i grandi classici, i grandi testimoni che educano nel profondo. La storia biblica abbraccia l'universo intero. Ci dice che se Dio non avesse creato il mondo non avrebbe senso l'incarnazione, la venuta di Dio in mezzo a noi, invece Dio ha creato il cosmo e per questo vuole salvarlo. Ma allo stesso modo ci dice che se il Cristo non fosse venuto a salvarci, mai potremmo tornare a proclamare ai buoni e a quelli che hanno sofferto ingiustamente nella storia: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Questi tre momenti, la creazione, l'incarnazione e la venuta definitiva di Gesù, danno significato a tutta la storia, ma non sono momenti isolati. Dopo la creazione Dio ha voluto scegliere un popolo, il popolo ebraico, che ama, per preparare l'uomo all'incontro con suo figlio. Dopo l'incarnazione Dio ha voluto la sua Chiesa, che ama, perché ogni uomo possa accogliere il Salvatore. Le storie degli uomini della Bibbia ci dicono che ognuno di noi ha una vocazione, che l'avete voi genitori, che l'hanno i vostri figli. Ognuno è voluto da Dio per un compito insostituibile. Ci dicono anche che Dio non abbandona le persone che ha scelto. Anche se Davide ha peccato, Dio vuole la sua conversione, perché sia re secondo il suo cuore. Anche il popolo ebraico è amato per sempre da Dio. Una volta una ragazza che usciva da una crisi depressiva mi disse che Dio non butta via le persone, ma è capace di riciclarle. Lei si era sentita ripresa da Dio per fare il bene, nonostante la sua crisi, e aveva capito che Dio mai sostituisce una persona con un'altra, dimenticando la prima. Questo dice anche la serietà della nostra vocazione, compresa quella lavorativa. La storia della salvezza ci chiede di vivere con serietà il nostro lavoro, qualunque esso sia. Dobbiamo insegnare ai nostri bambini che se le cose vanno male in Italia non dipende solo dai politici. Una volta chiesi a mio cugino, architetto, di quanti idraulici si fidasse ciecamente per affidare un lavoro. Mi rispose con tristezza: quasi nessuno. Abbiamo bisogno di tornare a lavorare a regola d'arte e di insegnare ai nostri figli così che così si deve fare. Bellissimo, queste suggestioni, questi insegnamenti di Don Andrea sono veramente belli. Io vi chiedo proprio di ascoltarli, poi di rileggerli piano piano nei libri, di poter riascoltare poi la registrazione. Sono veramente delle indicazioni da pastore fatte ai genitori e trovo che siano veramente molto ricche. Allora vado avanti con le ultime due paginette di consigli che Don Andrea dà ai genitori, proprio affrontando questo argomento del perché leggiamo le storie della Bibbia, la domanda dei bambini a cui dobbiamo dare una risposta. Cari genitori, il modo di leggere la Bibbia proprio dei cristiani viene detto tipologico, un termine che è difficile ma che ha un significato semplicissimo. Ogni personaggio dell'Antico Testamento, oltre ad essere se stesso, è anche un annuncio, una figura, in greco si dice tipo, di ciò che in Gesù diverrà completo. Prendiamo Abramo. Abramo è l'uomo che crede in Dio e riceve tutto in dono da Dio, che gli fa le sue promesse. Riceve in dono Isacco, che vuol dire letteralmente sorriso, E infatti Abramo e Sara ridono di se stessi e della promessa, perché sono troppo vecchi e ridono poi di gioia alla nascita del loro bambino. È l'uomo che ha fede nelle promesse di Dio, Abramo. È il nostro padre nella fede, non solo perché è pronto a tutto, ma soprattutto perché sa che Dio vuole il bene del figlio che gli ha promesso e poi donato, e che quindi nonostante le apparenze salverà Isacco. Dice infatti ai servi: torneremo io e il ragazzo, e quando Isacco domanda dov'è la vittima, egli risponde: Dio stesso provvederà. Abramo sa che Dio è buono e salverà suo figlio, per questo cammina nella fede. Ma la sua fede non è solo la sua fede è immagine della fede di Maria, che crede in Dio quando l'angelo le annuncia l'incarnazione, e crede in Dio anche sotto la croce. Abramo è l'immagine della fede, è il tipo della fede di ogni cristiano, che sa di potersi fidare sempre e comunque della bontà di Dio. Poi Isacco poi è ancora più importante di Abramo, infatti Isacco prefigura Cristo, il vero figlio unigenito, che si sacrifica perché nessun figlio degli uomini muoia per i peccati. Lo stesso è vero nella storia di Mosè, che vede il roveto ardere e non consumarsi. L'immagine è potentissima. Noi conosciamo persone che ardono di passione, ma poi si spengono col passare del tempo. Oppure persone che sono fedeli, ma non bruciano, non destano emozioni. L'amore di Dio, invece, arde e non si consuma, proprio come quel roveto. È sempre vivo e insieme fedele nei secoli. Mosè intuisce che in quel roveto che arde e non si consuma si sta rivelando Dio. Il roveto ardente è allo stesso tempo prefigurazione dell'amore di Dio che si fa bambino nel Natale, e quindi la storia di Mosè è tipo della storia di Maria che nell'annunciazione accoglie Dio che si fa carne. Quando Maria dirà sì all'annuncio dell'angelo si troverà dinanzi al vero roveto ardente, a quell'amore di Dio che brucia a tal punto da donarci il figlio. Infatti molti pittori hanno presentato l'annunciazione inserendovi un roveto ardente. Andate a visitare in una chiesa un ciclo che rappresenti la storia della salvezza, pensate alla Cappella Sistina, dove nella volta sono le storie della Genesi, sulle pareti sono le storie di Mosè e di Gesù in parallelo, e sulla parete d'altare Gesù Salvatore che libera dalla morte. Ma pensate anche ai mosaici del Duomo di Monreale, o quelli della Basilica di San Marco a Venezia, agli affreschi del Battistero di Firenze, alle sue porte bronze, agli affreschi di Sant'Angelo in Formis, o quelli di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova, ritratti nella foto, alle formelle di avorio del Museo Diocesano di Salerno, ai mosaici di Ravenna e così via. Chiedete a un esperto di quei luoghi di guidarvi con i vostri figli, insieme al gruppo della catechesi, per vedere come è stata rappresentata in quei cicli tutta la storia del cosmo alla luce della creazione, dell'incarnazione e della parusia. Don Andrea sottolinea in modo bellissimo proprio questa cosa qua, cioè come l'unità della storia della salvezza, come i racconti dell'antico anticipano Gesù e anticipando Gesù parlano di noi. Eccoci cari amici, con grande gioia abbiamo terminato anche questa puntata che ci prepara alla prossima del mese di marzo, dove affronteremo un'altra domanda che ha fatto un bambino: perché Gesù è dovuto nascere per forza? Quindi parleremo proprio di questa, dell'incarnazione, quindi dopo tutta la creazione, Adamo è esistito veramente, dopo le storie della Bibbia si arriva al culmine che è Gesù. Perché Gesù è dovuto nascere per forza? Si chiede un bambino, e lo approfondiremo, lo affronteremo nella puntata di marzo. Io adesso approfitto di questi minuti per salutarvi sempre con grande affetto e di donare proprio con grande fede la benedizione del Signore Gesù a tutti voi che avete ascoltato, anche quelli che si sono collegati solo ora. Abbiate veramente fiducia nella benedizione del sacerdote. Il sacerdote, ricevetela con fede. Mentre ricevete la benedizione, chiudete gli occhi e disegnate sul vostro corpo il segno che ci libera dal malvagio. Il nemico, Satana, c'è. Sono rarissimi i casi di possessione, ma tutti invece dobbiamo essere liberati da questa azione quotidiana del nemico che come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Quindi chiudendo gli occhi, disegnando, e lo dico anche per quei malati che non possono fare il segno della croce, chiudete gli occhi e mentalmente disegnate questa croce sul vostro corpo. Gesù Cristo, con la sua forza divina, con la forza del risorto che vive e regna, vi proteggerà e caccerà questi demoni che vogliono infilarvi nel cuore paura, tristezza, scoraggiamento, paura del futuro. Bene, allora a tutti, e in particolare con uno sguardo speciale alle persone sofferenti e agli ammalati e a chi li cura, perché a volte ci dimentichiamo di chi li cura, i genitori, i figli, questo momento di grande impegno, di grande prova della fede, e va a loro questa benedizione proprio che scenda la benedizione di Dio sulle loro fatiche, sui loro scoraggiamenti, e poi su quelle persone, che infermieri, che con grande amore, quanti sono, tanti, per uno che fa male questo servizio ce ne sono migliaia che lo fanno con una generosità badanti, donne che hanno magari lasciato le loro famiglie dall'altra parte del mondo per poter essere accanto ai nostri cari. Mi raccomando, guardiamo queste persone con grande affetto, con ammirazione, con stima. Ecco, su tutti voi che siete in ascolto, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E come sempre vi chiedo con grande umiltà di ricordarmi questa sera, andando a letto, nelle vostre preghiere. Mi emoziona, ho già detto altre volte, che pensare che chiudendo gli occhi questa sera direte un'Ave Maria per me, pensare quante migliaia di Ave Marie si alzeranno, e so che la Madonna ascolterà e proteggerà i sacerdoti e il mio sacerdozio. Buon riposo a tutti e al prossimo mese.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.